benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Buonasera a tutti fratelli, Dio vi benedica, benvenuti stasera alla diretta con fratello Giuseppe. Ciao Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica, come stai?
Bene, sono curiosa stasera. Curiosa cosa dirai su quella grande notizia che tutti i giornali ci parlano, del fatto che Papa Francesco è morto. Grazie fratelli, tanti di voi ci avete inviato le notizie questi ultimi due giorni. Sì, c'è tanto da parlare qui, da capire, da studiare con le scritture. Fratello Giuseppe, abbiamo delle domande per te.
Ah sì, andiamo.
Allora, prima di tutto citiamo questa notizia dal Messaggero. Papa Francesco morto, i possibili successori, gli italiani Zuppi, Parolin e Filoni, ma anche nomi internazionali.
Sì, 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 sì. Si stanno preparando il conclave per fare il voto. Ricordo aver letto che secoli fa, durante i secoli, siccome ci mettevano troppo tempo a eleggere un papa, perché tutti, ognuno tirava la sua politica, a quei tempi voleva dire un sacco di soldi, ma anche adesso comunque. Però quel tempo era così, è proprio alla vista. E allora ci mettevano un sacco di tempo a eleggere, ognuno voleva il suo, la sua politica cattolica, destra e sinistra, quello che era. E allora cosa facevano le autorità? Li muravano dentro il conclave, cioè muravano le porte, le finestre, non poteva entrare e uscire nessuno, solamente un piccolo spiraglio per passare il cibo e basta.
Ai, ai, ai,
quindi
ai.
L'autorità dicevano: vi sbrigate a leggere il papo e di lì non uscite. Bene, adesso vediamo cosa combinano. Guarda, leggi il giornale.
108 nominati su 135 elettori, così il papa ha blindato, tra virgolette, la sua eredità.
Hai capito? Questa è una buon titolo, una buona notizia.
In che senso? Blindato la sua eredità?
Sì, il Papa Bergoglio ha nominato 150 cardinali, non tutti però sono, hanno il titolo di votare, però 108 sì. Quindi su un totale di 135 cardinali e elettori, 108 sono del Papa.
Oh, quindi sono le sue persone, i suoi.
Sono i suoi terapiedi.
Ai, ai, ai.
Cioè, questo voleva assicurarsi. Guarda, qui c'è una notizia che viene dall'America, che il Corriere della Sera, che è un giornale americano. Cioè, americano nel senso che sono le multinazionali che possiedono Corriere della Sera e i giornali più grandi italiani. Allora, questo giornale americanizzato, Corriere della Sera, cos'è che dice? La deputata
trumpiana esulta per la morte di Papa Francesco. Dice: il male sconfitto per mano di Dio. Insulti dai follower.
Hai capito? Cioè, non sembra che sto Papa era molto amato. Perché lui faceva, diciamo, faceva sempre politica. Lui era contro Trump perché Trump non era di sinistra. Siccome questo Papa è cresciuto in Argentina nel peronismo. Peronismo vuol dire comunismo, socialismo, comunismo. E allora questo Papa qui, che è morto, era un peronista. Come noi abbiamo sempre detto che è di sinistra questo qua. E allora, cioè, le sinistre lo adorano, le destre non lo possono vedere.
Ah sì, ma esultare per la sua morte non è un po' troppo?
Beh, questo è troppo, sì, perché i morti si rispettano. Quindi hai capito i numeri? 135 che devono eleggere. Di questi, 108 sono tutti bergogliani.
Incredibile.
Vedi questo qui che è il furbastro, no? Cosa ha combinato prima di morire.
Si è assicurato che la sua politica continua.
Sì, sì, sì. Ma sai, il diavolo crede di poter fare i suoi giochi, ma il Signore è al di sopra.
Vorrei chiederti le domande dei fratelli, perché come ho detto, tanti dei fratelli ci hanno scritto per informarci sulla notizia, ma anche per chiedere delle domande. Per esempio, dice Anna Rosa, è morto Papa Francesco. Cosa succederà adesso? Cosa ci dobbiamo aspettare? Gelsomina, aspetto uno studio su questo evento, che Gesù ci possa tenere legati a lui. Stefano, è morto il Papa, stavolta per davvero. E ora che succederà? Arriva l'Anticristo col falso profeta? Lina, Adesso che il Papa è morto, cosa succede? Faranno un nuovo Papa? O si presenteranno già la bestia che sale dal mare, come dice Apocalisse 13:11? Christian, fratello Giuseppe, credi che il successore di Bergoglio potrebbe essere il falso profeta dell'Apocalisse? Cristina, cosa succederà dopo questo? Ci sarà un altro nuovo Papa o verrà l'Anticristo? La cosa mi preoccupa un po'. E così via. Come vedete, la domanda è quasi la stessa nei cuori di tutti i fratelli. Adesso verrà un nuovo Papa, uno normale, o verrà quello finale della profezia dell'Apocalisse?
Ma un Papa più anormale, anomalo di questo, che è un politico camuffato, era un massone, un religioso di sinistra, un peronista, questo qui. Aveva tutto tranne che cattolicesimo, no? Faceva finta di essere cattolico, ma ad ogni svolta erano picconatori che cercavo di buttare giù la Chiesa e ci è riuscita in grandissima parte. Allora, che succede adesso? Beh, chi si aspetta grandi cambiamenti resterà deluso. Questo qui ha eletto la maggior parte dei cardinali, sono tutti bergogliano, bergogliesi, cosa vuoi che cambi? Cioè, praticamente questa Chiesa, la Chiesa Cattolica, che è piena di pecorelle, è piena di gente con un sacco di amore, c'è un sacco di parroci che conosciamo noi, che ci ricevono quando andiamo lì a fare la nostra rappresentazione sul Vangelo, però è gente che ha paura a parlare, diciamo sono parroci amorevoli, però con la tremarella addosso, non si sognerebbero mai di staccarsi dalla mamma Chiesa Cattolica, per le finanze, per tutto quanto. E non hanno il coraggio di fare, che so, una chiesetta a casa loro, una comunità cristiana. E poi sono stati indottrinati, programmati, il lavaggio del cervello, che i protestanti sono del diavolo e tutto deve essere in lingua cattolica, eccetera. Invece, naturalmente, Dio ama tutti e tutte le religioni sono più o meno uguali, conciate male, e la vera Chiesa è quella cristiana di Cristo, non cattolica o protestante.
Ma cosa possiamo aspettarci? Tu dici che chi si aspetta grandi cambiamenti rimarrà deluso, ma ti riferisci a cambiamenti in meglio, suppongo?
No, che qualcuno può pensare, è morto Papa Francesco, cosa succede adesso?
Sì.
Succede, viene l'Anticristo, viene il tempo della fine, adesso parliamo un po' di quello. Ma non ci sarà un'esplosione, che adesso le cose così vanno così. Diciamo che Il tempo di Bergoglio è stato una maturazione, un cammino, è come un serpente che striscia per arrivare a portare la Chiesa Cattolica nella situazione disastrata, che la gente, c'è stato, durante Bergoglio c'è stata un'esplosione di gente che vuole essere sbattezzata, perché non è spirituale, Bergoglio non è mai stato spirituale, religioso sì, spirituale no.
Ma pensi che dopo Bergoglio la Chiesa si riprenderà?
Non credo. No, perché le profezie della Bibbia indicano che le cose andranno di male in peggio per tutte le chiese mondiali, a cominciare con quella protestante che è in cattive acque come quella cattolica, per altri versi. Il diavolo si è infiltrato in altro modo, la supergrazia, il Vangelo di prosperità, le false profezie sul rapimento. La chiesa protestante è fuori binario come la cattolica, anche di più. E sono anche più colpevoli perché loro conoscono la Bibbia meglio. E allora il diavolo li prende sulla conoscenza biblica, come che testimone di Geova. Conoscono la Bibbia e il diavolo li prende lì. La loro conoscenza biblica però è falsa. I protestanti sono finiti allo stesso modo. Non tutti, quelli là che sono appunto in queste bugie, supergrazie, eccetera.
Quando le profezie parlano dell'apostasia, del tempo della fine, parla di entrambe le chiese, cattolica ed evangelica?
No, di tutte, ortodosse, tutti.
Sì.
Siamo attenti noi di non caderci dentro.
Amen.
In tutte le chiese del mondo ci sono i cristiani veri, c'è la sposa di Cristo, capito? Che loro si chiamano cattolici e protestanti, in realtà la vera chiesa di Dio, come dice 1 Corinzi 3,16, voi siete il tempio dello Spirito Santo, voi chi? Voi cattolici, voi protestanti, voi la nostra chiesa, cioè tutti quelli di tutte le chiese che adorano, seguono, obbediscono, praticano, osservano la parola di Gesù Cristo come unico salvatore e cercano di evangelizzare, sono la sposa di Cristo. Sono sparsi dappertutto.
Sì, non importa l'etichetta.
Sì. Credo che le cose stiano semplicemente maturando verso la direzione della profezia, passo passo, evento per evento. Come sempre, il futuro lo conosce solo il Signore. E noi possiamo solo sapere quello che Dio ci ha già rivelato nella Bibbia e quello che ci rivela passo passo. Però attenzione, una parola ai falsi profeti. Non potete predicare o credere o ricevere profezie che non siano basate sulla Bibbia. I falsi profeti si distinguono sempre dal fatto che loro ricevono profezie basate sul nulla. È una profezia, io posso profetizzare quello che voglio. No, falso profeta. Tu puoi solo profetizzare quello che è basato sulla Bibbia, altrimenti e di falsi profeti ce ne sono a bizzeffe. Quando Gesù, che ogni volta che diceva buongiorno o buonasera, era una scrittura. Quando Gesù insegnava qualcosa, in tutto il Vangelo, controllare per credere, era sempre basato sulle scritture, sempre. Uh-huh. E solamente in questi ultimi tempi che il diavolo ha messo i suoi diavoletti travestiti da cattolici, protestanti e altri, che vanno nel pulpito e si credono Dio, si credono Mosè sulla montagna, uh-huh. E tutti ad applaudirli mentre portano la bustarella la domenica mattina. Dimmi.
Allora, secondo le profezie, cosa succederà adesso dopo la morte di Papa Francesco?
Dunque, il futuro... Io sono un insegnante piccolino, non sono non sono piccolino. E il futuro, come sempre, solamente Gesù lo conosce. Noi possiamo solo sapere quello che Dio ci ha già rivelato, quello che la Bibbia dice, e le rivelazioni che ci dà di giorno in giorno. I fratelli che hanno fatto il corso biblico, che è gratuito, lo sanno. Va bene, ti posso dare in due parole quello che ci aspetta davanti?
Sì.
E più che altro lo faccio per i fratelli nuovi. Allora, primo passo, siamo nel tempo della fine. Cioè, i segni che Gesù ci ha dato, come sappiamo che siamo nel tempo della fine? I segni che Gesù ci ha dato nelle profezie di Matteo 24, dal 3 al 14, ci ha dato una lista, ci sono una decina di segni, circa 9-10, sono tutti adempiti. Ma questi segni sono sempre stati, dicono i falsi profeti. No. Non tutti allo stesso tempo. Però di qua e di là sì. No. Falso. Perché c'è una profezia al verso 14 che dice questo Vangelo sarà predicato in tutto il mondo, poi verrà la fine. Questo è stato, si è materializzato solamente sul finire del XX secolo. Il Vangelo predicato in tutto il mondo. Questo è il primo passo. Poi il secondo passo è che in questo tempo, quello che succederà, quello che sta per succedere, quello che credo io, sorgerà l'anticristo in questo tempo. Quando il giorno non lo so, la data non lo so, il Signore non l'ha rivelato. Sorgerà l'anticristo, il suo falso profeta, che io dicevo o è Bergoglio o uno un discendente di lui o uno per lui. Lui evidentemente non lo sarà, ha solo preparato la strada per il diavolo. Allora, sorgerà l'anticristo, il suo falso profeta, che vengono descritti in Apocalisse 13. 13 dall'11 al 18. 11 al 18 è il cammino del falso profeta. Ci siamo? Che introduce l'immagine della bestia, quello che credo io che è un computer mondiale, e il marchio della bestia.
Perché il falso profeta credi tu sarà un papa? Perché non potrebbe essere un qualsiasi guru dall'India o un certo insegnante dall'America? Perché un papa cattolico?
Ma io credo questo perché i segni profetici indicano che ci sarà una religione mondiale che è già iniziata, che si chiama ecumenismo. L'anticristo ha bisogno che le religioni, che sono una più in confusione dell'altra, compreso le cristiane, che il cristianesimo mondiale è una delle tante religioni pagane che le chiamano cristiane, capito? I cattolici sono 1.400.000.000 di cattolici nel mondo a chiacchiere, protestanti di meno, però anche loro a chiacchiere. Come posso, frate Giuseppe, che ti credi di essere? È così la storia, perché non hanno frutti, non stanno raggiungendo il mondo. E allora io credo che sarà un papa, perché l'anticristo ha bisogno di una religione unificata. E attualmente nel mondo c'è solo un movimento che sta facendo quello, facendo un fascio di tutte le religioni pagane, comprese il cristianesimo, diciamo, addormentato, che è diventata una religione pagana. Dentro questa religione pagana chiamata cristianesimo ci sono tanti fratelli preziosi, sorelle, credenti preziosissimi, li incontri dappertutto.
Sinceri.
Addormentati, non evangelizzano, non raggiungono le pecore, non cercano i perduti, non sono al 100% per Gesù, speriamo che lo diventano e speriamo di esserlo anche noi.
Ma alcuni di loro nessuno li ha insegnati a fare queste cose.
Quello che ti pare. Però molti si svegliano anche senza che nessuno li svegli, solo lo Spirito Santo. Io sono cresciuto in una famiglia di atei, va bene, e mi sono salvato a 9 anni. Cioè io ed altri hanno fatto come me, meglio di me.
Allora, dicevi che il falso profeta sarà un papa. Perché? Perché pensi che lo è un papa?
Beh, questo movimento ecumenico, che la puoi chiamare una super religione, la puoi chiamare un fascismo spirituale, religioso, che il falso profeta dovrà offrirlo all'anticristo su un piatto d'argento, un po' come la religione tedesca era unificata, praticamente luterana, e c'era questo vescovo che si chiamava Müller, ed era un vescovo protestante luterano, e lui ha riunito tutte le chiese luterane, che erano la maggioranza in Germania, e le ha offerte e le ha deposte ai piedi di Hitler, questo diavoletto. E se tu guardi, vedi in internet, vedi Hitler che stringe la mano ai cattolici e stringe la mano al vescovo Müller, luterano, lo vedi dappertutto. E allora Müller è stato, diciamo, il falso profeta di Hitler, che gli ha presentato la chiesa tedesca, e che andavano in giro a dire: noi combattiamo nel nome di Dio, Dio è con noi, dicevano. E questo, diciamo, il falso profeta imiterà Müller, naturalmente moltiplicato per 1000, perché questo falso profeta, Apocalisse 13, chiamerà fuoco dal cielo. Quindi inganno completo.
Quindi tu pensi che sarà qualcuno che già ha il potere religioso di guidare le masse e le persone già lo seguono, non qualcuno che spunta da niente?
No, io penso che l'unico che potrebbe guidare la Chiesa mondiale e metterla ai piedi dell'Anticristo, la stragrande maggioranza di questa Chiesa cristiana riceverà il marchio, perché questi si chiamano i cristiani nominali. Quelli che scaldano le panche, insomma. In Germania scaldavano le panche i luterani, e in Italia la Chiesa Cattolica scaldava le panche. Quindi ci vuole uno che guidi questo ecumenismo, che comprende tutte le religioni pagane, tutte le religioni false, compresi i cristiani falsi. Il cristianesimo mondiale è diventato una religione pagana, e si chiamano cristiani. Tra di loro ci sono veri cristiani, e li vedi solo dei frutti. Non perché sono cattolici o testimoni di Geova, i frutti. Ecco, allora ci vuole un leader che possa riunire questi ecumenici. Il leader c'è già. Ogni volta che gli ecumenici a livello mondiale si riuniscono, il Papa è sempre la guida, perché è 1.400.000 di nominali cristiani, lui per forza è il capo. Quindi l'unico può essere un papa, già lo sta facendo, i papi l'hanno sempre fatto, si sono sempre atteggiati a guide della Chiesa Mondiale Ecumenica.
E quindi tu dici che questo ultimo papa Bergoglio ha veramente spinto tanto l'ecumenismo, perché ha sempre accettato l'Islam, i Hindu, quelli che adorano la madre terra, Pachamama del Sud America, lui ama tutti e tollera tutti.
Sì, questo Papa tollera tutti, è questo che è morto. E quello che seguirà, ma mi aspetto che sarà uguale, e credo anche peggio. Al di là dei sorrisini, delle strette di mano, questo Papa che è morto era adorato dai politici. Non c'era un politico che non parlava bene. Lui, questo qui, la Bibbia dice: guai a voi quando tutti diranno bene di voi. Hanno detto bene dei falsi profeti. Va bene, e questo... E questo sarà il falso profeta che sorgerà in questo tempo. Sorgerà l'anticristo e il falso profeta, che appunto sono descritti, il falso profeta è descritto Apocalisse 13, dall'11 al 18, e tutto il cammino del falso profeta. La morte di questo falso profeta, Bergoglio, è giunta al termine del suo operato di preparare il cammino all'anticristo che verrà. Quando, non abbiamo la data, però guardati intorno, tutto sembra pronto per questo. Cioè, paragonando Bergoglio a Ratzinger e ai precedenti papi, che almeno erano sinceri cattolici, questo argentino non ha mai dato l'impressione di essere un vero cattolico. Ma come in Argentina, molti sanno, Bergoglio era filoperonista, comunista, tantissimi, non so, la metà dell'Argentina non lo possono vedere. Profeticamente il suo operato è stato solo per il tempo, per preparare il terreno per il Gog anticristo che verrà da dove? Dalla Magog Russia, vede Ezechiele 38, 1 ad 8, parla di quello. Il mondo sarà guidato da Gog l'anticristo che viene da Magog Russia. Ora, la Chiesa Cattolica è senz'altro pronta, dico io, a presentare al mondo il falso profeta mondiale, quello che veramente preparerà la strada all'anticristo. Chi è questo? Potrebbe essere il prossimo papa. Ci siamo.
Allora, potrebbe essere.
Potrebbe essere il prossimo papa.
È quello che i fratelli chiedono.
Sì, però vedi, per rispondere a questa domanda dei fratelli, bisogna conoscere la data che arriva l'anticristo.
E non la sappiamo.
Non lo sappiamo. Perché la mia risposta è non lo sappiamo. Perché Dio non l'ha ancora detto.
Però il falso profeta può venire prima dell'anticristo?
Sì, certamente. Lui sarà in giro a ingannare la gente come faceva Bergoglio, a preparare la strada, a preparare le religioni. Così come Giovanni Battista ha preparato il mondo per Cristo, il falso profeta lo preparerà per l'anticristo. Il diavolo può solo imitare, non è che lui c'ha idee originali. E allora, il preferito di Bergoglio è sempre stato il cardinale Pietro Parolin.
Ah, sì.
Che è in Vaticano, e uno di Vicenza. Però tutto questo avrà bisogno del permesso di Dio, perché il falso profeta abbia luogo. Cioè, anche il diavolo deve chiedere permesso a Dio prima di fare. Non è che l'anticristo sorge quando dice lui, no. Ci vuole anche il permesso di Dio. Dio c'ha i suoi angeli e bloccano le cose. Fino adesso ha bloccato le cose. Perché? Perché Dio vuole che la sua Chiesa si prepari, e la Chiesa non è pronta. La Chiesa è pronta a essere rapita prima della tribolazione, ti pare, era presa in giro. Il falso profeta, andiamo a Apocalisse 13, è l'uomo del quale è scritto il seguente, Gelina, leggi dal 13 al 16.
E operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Apocalisse 13, da 13 a 16.
Allora, quello che succederà adesso, qualunque cosa succede, sarà sempre cattiva, sarà sempre male, saranno sempre cattive notizie da Gaza, dall'Ucraina, dal Vaticano, dalle organizzazioni mondiali cristiane che sono basate sull'immondizia, non sul Vangelo. Qualunque cosa succederà, saranno brutte notizie.
Domanda, perché pensi che il falso profeta sarà un cristiano? Perché non uno, diciamo, New Age che accoglie tutti, mentre i cristiani no.
Sì, comunque questo Papa era un New Age comunista.
Sì, lo era, sì.
Perché, ho detto prima, la Chiesa Cattolica è nominalmente è la più grande, 1.400.000.000 sono. Quindi tutti quanti si inchineranno.
Sì, ma le profezie dicono che sarà un cristiano il falso profeta?
No. Certamente forse sì. In un certo senso sì, perché non dice sarà un cristiano, però dice che avrà le corna di agnello. Si presenterà, lo vediamo in Apocalisse 13, 11, si presenterà con le corna di agnello. L'agnello rappresenta Cristo nella Bibbia, quindi si presenterà con un'apparenza di Cristo, cristiano.
Leggiamo Apocalisse 13, 11.
Ecco.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. Apocalisse 13, 11.
Amen.
Wow.
Quindi aveva le corna di agnello? Avrà il falso profeta. E come Bergoglio.
Ah,
si è presentato da cristiano, si è presentato da cattolico, da papa, e bla bla bla. E ha distrutto quasi completamente la Chiesa, l'ha fatto contaminare da cose blasfeme, ha ricevuto pervertiti, benediva i pervertiti, cioè, e adesso la Chiesa cattolica è spaccata, ci sono molti parroci che sono a favore dei pervertiti, voi sapete di cosa parlo.
Mm-hmm. E sarà anche peggio, cioè il falso profeta non porterà la gente alla salvezza ma alla perdizione facendoli accettare il marchio della bestia.
Esatto. Che è lo scopo del diavolo.
Incredibile.
Guarda, andiamo a Luca 21, guarda, perché sono anni che, come voi sapete bene, il Signore ci dice di prepararci a quello che viene e che è profetizzato. Quindi qualunque cosa succede non cambierà niente per noi, fratelli. Saremo perseguitati, saremo malvisti, saremo trattati male, in tutti i sensi. E allora la cosa importante da sapere è cos'è che dobbiamo fare, non solo cosa viene, ma cosa fare in vista di quello che viene. Ci stiamo preparando? Siamo nel posto giusto? Ci saranno persecuzioni, guerre atomiche? Sì, lo dice la Bibbia. Abbiamo pregato e chiesto al Signore di non essere posto sbagliato. Ma i falsi profeti dicono, a me non mi interessa morire. No, tu sei uno stolto. Che devi pensare ai tuoi bambini che prenderanno il marchio della bestia, stolto, pensa ai tuoi bambini. Quindi non si tratta solo, io muoio, no, tu non puoi morire quando vuoi tu, casomai quando Dio permette un martirio. Luca 21, 31, ecco che cosa sta arrivando,
non c'ho
la data, ma presto, fino al verso 36.
Così anche a voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino.
Quali cose? Le cose che vediamo adesso.
In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Tutto il tempo della fine che i falsi profeti dicono, ma può venire fra 500 anni.
Sì.
I falsi profeti, no. Gesù dice, questa generazione non passerà prima che tutte le cose siano avvenute, compreso il ravvimento. 33.
Il cielo e la terra passeranno,
ma
le mie
parole
non passeranno. Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Non è sufficiente che conosciamo il futuro, succederà questo, questo, questo. Quello che dobbiamo imparare, capire, preparare è cosa devo fare io per il Signore. E non è la paura, non è paura di morte, no, non è quello. C'è una paura peggiore della morte, qual è?
È disubbidire a Dio.
Fallire Dio, fallire la sua volontà. Il soldato in guerra può anche morire, gli metteranno una medaglia sulla tomba, ma non può fallire la volontà, i comandi degli ufficiali. Nel nostro caso l'ufficiale è Dio, non possiamo fallire. Non siamo qui a vedere, oh, spero di non morire. Ma perché speri di non morire? Dobbiamo morire di vecchiaia, di ospedalizzazioni, di medicina, di qualcosa dobbiamo morire. Il problema non è morire, il problema è vivere. Vivere come vuole il Signore.
Grazie, Signore.
Avanti al 36.
Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, da 31 fino a 36.
Vedi, qui il diavolo dice, c'è la supergrazia, è il diavolo che lo dice. Ma supergrazia cos'è? Non devi fare niente, fa niente, la grazia fa tutto. Questo dice il diavolo. Ma qui Gesù dice, pregate finché siate in grado di scampare. Cosa sta dicendo? Che ci sarà tanta gente che non scamperà, perché ha ascoltato i falsi profeti. Tutti i giudei che morirono furono le donne violentate, gli uomini resi come eunuchi ai tempi di Babilonia, esiliati in Babilonia, e perché ascoltarono i falsi profeti. Geremia scampò all'invasione dei babilonesi. Ascoltarono i falsi profeti e furono tutti o distrutti o schiavizzati. E allora quelli che oggi mi dicono e insegnano, capito, quei diavoletti nelle chiese che ingannano le pecorelle lì, che dicono no, io non ho paura di morire, io qua io là, questi non hanno capito niente, vi stanno guidando al marchio. Dimmi.
Allora, se ho capito bene, con questo nuovo Papa che stanno per eleggere in questi giorni, non sappiamo se questo sarà il falso profeta del tempo della fine.
Non lo sappiamo, ma ci sono possibilità.
Ma può anche essere?
Può anche essere.
Dobbiamo ancora aspettare per capire cosa succederà.
E Dio non ci ha detto quando sorge l'anticristo. Di conseguenza, non vogliamo insegnare profeticamente in modo sbagliato.
Però hai detto che secondo te le cose nella Chiesa non miglioreranno perché Bergoglio si è assicurato che i suoi successori seguono la sua politica.
Il giornale ha detto ha blindato la sua eredità. Sì. Blindare cosa vuol dire? Cioè mettere una corazzata intorno, che non possono votare contro la volontà del Dio, virgolette Dio, Bergoglio. Lui si credeva un Dio, questo qua. Cioè chi? Caspita. Ci sono 135 cardinali che votano e tu me ne eleggi 108. Tu hai fatto diventare la Chiesa di Dio in una Chiesa di Bergoglio. Sfido che c'è qualcuno in America che festeggia che è morto. Quando il falso profeta argentino fu eletto, credo che vi erano 120-130 cardinali. Attenzione che non tutti i cardinali possono votare. Oltre gli 80 anni non votano, eccetera. Quindi, però Bergoglio cosa ha fatto? Ha recitato così bene il suo ruolo di finto papa e finto cattolico e voleva lasciare il segno, il suo timbro, un po' come gli imperatori romani che si facevano fare le statue.
Sì.
Volevano essere ricordati. Bergoglio vuole essere ricordato. Ha blindato, praticamente ha distrutto la Chiesa cattolica, questo qua. È diventata la chiesa del cadavere di Bergoglio. Quindi Bergoglio, nella sua paura di venire dimenticato, ha perpetuato la sua eredità e ha nominato un sacco di cardinali. E anche una cosa è stata molto bizzarra, nominare 150 cardinali. Li nominava a colpi di 10-20 alla volta. Aveva premura questo qua. Quindi è assolutamente una anomalia di questa religione, non era mai successo prima. Ratzinger ha nominato 20 cardinali, lui ne ha nominati 108. 108 votanti, ma ne ha nominati molto di più. Bisogna ammettere però che Bergoglio era un buon stratega politico, terrorizzato che non aveva una maggioranza numerica, cioè politica, e in caso di voto successione. Anche per il fatto che dottrinalmente Bergoglio è sempre stato in minoranza. Quindi i grandi numeri di cardinali che lui ha nominato erano la sua sola speranza di vincere i dibattiti dottrinali. È mica stupido, a nominare su 135 cardinali votanti ne nomina 108. Voleva la Chiesa di Bergoglio. Per esempio, come dicevo, ha favorito l'entrata di perversioni nella Chiesa Cattolica, voi sapete di cosa parlo. Nella Chiesa la quale lui ha guidato spudoratamente verso il paganesimo e verso la massoneria. Guarda, ho preso qualche giornale da citare. Ecco, guarda, qui ce n'è uno. Si chiama La Pagella Politica It, questo giornale. Cosa dice, Angelina?
Escludendo i cardinali con più di 80 anni, restano 135 cardinali elettori. Di questi, 108 sono stati nominati da Papa Francesco.
È una vergogna, eh?
22 da Papa Benedetto XVI e 5 da Papa Giovanni Paolo II.
Ecco, allora, questo falso Papa aveva persino organizzato incontri con i massoni nella sua speranza di trovare punti di incontro. L'ultimo di questi incontri avvenne il 16 febbraio 2024. Guarda, qui c'è il giornale con questa notizia che si chiama W Corrispondenza Romana IT.
Dice Chiesa e Massoneria. Il 16 febbraio 2024 si sono riuniti a Milano per una giornata di studi i rappresentanti delle principali obbedienze massoniche italiane. Wow, Chiesa e Massoneria.
Però siccome questo incontro, che lui ha vergognosamente organizzato, non era costituito dai suoi tirapiedi cardinali neoeletti, quindi invece di incontro è stato scontro, per fortuna. Dio benedica questi prelati cattolici che non si sono piegati al volere dell'idolo Bergoglio, del massone Bergoglio. Bergoglio è stato un falso profeta che si è infiltrato nella Chiesa Cattolica, che significa che la Chiesa Cattolica è conciata molto male per eleggere un Papa così. Cioè, lui prima ha bergoglizzato questa Chiesa, poi ha tentato di massonizzarla ulteriormente, che già lo era. Insomma, di questa Chiesa è rimasta ben poco, che rassomigli alla Chiesa cristiana. Nonostante ritualismi, cerimonie, reliquie, processioni, statue, è rimasto quasi niente che assomiglia al cristianesimo della Bibbia e del Vangelo, ciò nonostante è pieno di pecorelle, per questo che Dio permette che vada avanti. In Argentina lo conoscevano, per questo che Bergoglio ha viaggiato in varie nazioni, anche qui in Sud America, si è guardato bene da mettere i piedi in Argentina. E allora, dimmi Angela.
Una domanda vorrei chiederti, che credo i fratelli ti invieranno questa domanda. Sa la profezia di quel monaco irlandese?
Malachi,
che ha predetto tutti i papi fino adesso nel modo giusto e ha detto che l'ultimo papa sarà quello dell'anticristo, quello che nel mondo ci sarà una grande tribolazione durante quel papa, e il suo nome sarà Peter the Roman.
Pietro il Romano.
E secondo la profezia di Malachi, questo papa che sta venendo adesso sarà l'ultimo?
E Malachi è molto complicato, eh?
Perché?
Lui ha detto l'ultimo sarà Pietro Romano. C'è nella lista degli possibili eletti, c'è Parolin che si chiama Pietro. Nessun papa si è fatto chiamare Pietro, Papa Giovanni, Papa Paolo, ma Papa Pietro non si è fatto chiamare nessuno per rispetto a San Pietro, che era secondo loro il fondatore della Chiesa Cattolica. Invece lui era il capo della Chiesa primitiva, la Chiesa cristiana. E allora,
e secondo te, Malachi ha profetizzato 112 papi, che sono tutti già passati, e sembra di aver dato una descrizione giusta a ciascuno di questi. Ma l'ultimo è quello che deve venire, e secondo Malachi sarà quello della tribolazione.
Sì, questo era un prete irlandese, questo Malachi, che sembra che ha descritto molti papi nel modo giusto, però il fatto che lui ha detto che ci sarebbero stati 112 papi e il 113esimo sarebbe stato l'ultimo. Però c'è un problema, che i papi fino adesso, fino a Bergoglio, sono stati 266.
Ah sì?
Ecco, e allora, cioè, allora come si interpreta? Evidentemente di questi 266 e gli altri che verranno, lui ha identificato 112 e li ha identificati bene, eccetera. Però lui saltava, la sua profezia salta da un papa all'altro, e nel mezzo ci sono due o tre papi che non sono considerati. Cioè salta di qua e di là, e adesso la Chiesa Cattolica è arrivata a 266 papi, però Malachi si ferma a 112 e 113esimo sarebbe l'ultimo. Quindi è molto complicato questo tipo.
Quindi non possiamo seguire questa polizia?
No, non puoi seguire Maraki. Guarda, io ho smesso da tanto tempo di seguire.
Anche se tante cose le ha azzeccate?
Sì, le ha azzeccate, ma anche Nostradamus le ha azzeccate. Uh-huh. Però non... No, io sono fissato con la Bibbia.
Meglio.
Io sono un fanatico delle profezie bibliche e il Signore mi ha dato un minimo di intendimento per capirle e mi ha dato anche delle rivelazioni. Sicuramente ad altri l'avrà data anche meglio di me. Va bene, però no, io mi tengo lontano da tutta questa gente, no? Ci sono profeti e profetesse di internet che loro qui, loro là, profetizzano. Io non li seguo questa gente. Va bene, perché nella mia vita sono rimasto molto deluso da quelli che si presentano come profeti. Tutti siamo profeti in Cristo Gesù. Atti capitolo 2, dal 17 al 19, verserò il mio spirito sui miei figli e sulle mie figlie e profetizzeranno. Ecco, guarda, hanno anche calcolato che dai tempi di Malachi, il profeta Malachi qua, che era l'undicesimo secolo, aveva vissuto. Fino ad oggi ci sono stati 106 papi.
Ah, quindi da quando lui ha profetizzato fino ad oggi?
Sì, ci sono stati 106 papi. E allora, ripeto...
Ma allora perché dicono che il Papa Ratzinger è stato il 112esimo?
Sì, ma io non li seguo.
Non ha senso più.
No, ma io...
Non si capisce.
Cioè, io non posso darti queste risposte perché non sono cose che ho detto io.
Ok, ok. Lasciamo stare.
Cioè, bisognerebbe investigare, farsi venire mal di testa e poi troverai gente che vorrà litigare con te, eccetera. Io non voglio entrarci. Lasciatemi al di fuori di tutti questi profeti, eccetera. A me mi basta la Bibbia.
Ok, andiamo alla Bibbia.
Oh, va bene.
Sì, sì.
Allora, Bergoglio è morto. Bisogna rispettare i morti, no?
Sì.
Ed è giusto davanti a Dio che è il solo sommo giudice. Allora, però non è che posso dire che lui era un uomo di Dio. Non lo era. Io rispetto la sua morte, ma con tutta la dovuta deferenza. Devo però anche dire che Bergoglio ha dato ogni prova di grande religiosità, ma purtroppo nessuna di salvezza. Io non credo che... Io la vedo così, ognuno avrà la sua opinione. A me non mi sembra che questo tipo era un uomo di Dio o che era salvato.
Infatti tanti dalla sua propria chiesa che non lo seguivano più.
Non seguivano più. Volevano farci... C'è una valanga di persone che vogliono farsi sbattezzare. Cioè questo diavoletto travestito da Papa ha fatto un danno che solo il diavolo poteva farlo. Poveri fratelli cattolici, cosa vi siete eletto? E adesso chi leggerete adesso?
Ma non hanno eletto loro questo Papa, neanche il prossimo, sono altri che eleggono.
Il prossimo secondo me sarà anche peggio di questo, anche se si presenterà con grandi sorrisi. Guarda, a me su Bergoglio mi ricorda l'intervista di Franco Battiato, quel grande cantante siciliano, che cantautore, un genio, era un poeta, e cristiano, cattolico e tutto. E lo interrogarono alla televisione, io c'ho anche il video. E rispondendo a una domanda su Bergoglio, lui risponde: non credo che Bergoglio conosce Dio.
Wow.
Battiato è una persona molto profonda. Certamente canta canzoni del mondo, cioè, però profonde. È uno dei pochi cantanti che ammiro, come Modugno e altri. Purtroppo sono pienamente d'accordo con lui. Non ho mai creduto che Bergoglio conoscesse Dio. Che terribile. Infatti negli ultimi anni sai che quando tu invecchi il tuo viso mostra il tuo cuore. Perché fin quando sei giovane, sai, fai vedere sorrisi, l'ipocrisia perfetta, come per esempio la Van der Leyen, la gente lì, no? Sempre col sorriso, fotocopiato, stereotipato. E ho notato che negli ultimi anni Bergoglio era più, le sue espressioni erano... Guarda, è meglio non guardarle. Mostrava il suo cuore. Mostrava che non aveva salvezza. e la sua apparenza, appariscenza, la sua sembianza diventava sempre più, cioè, di un certo modo, ci siamo capiti.
Cioè si vedeva la mancanza di comunione con Gesù.
Sì, la stessa cosa che quando ero in India lo vedevo negli Hindu. Gli Hindu sono la gente più tranquilla, più felice, più sorridente del mondo. Però quando giunti a una certa età, questo l'ho constatato in India, io lo chiamo il punto di non ritorno, devono prendere una decisione. E quando decidono e non vogliono Cristo, allora le loro sembianze cambiano. E vedevo questa gente di 60, 70, 80 anni, erano brutti, bruttissimi in faccia. Vedevi il cuore dei loro occhi ed erano malvagi, cioè gli Hindu adorano animali, eh. E devo dire che ho notato la stessa sembianza in quest'uomo, poveraccio. Allora, sono d'accordo con Battiato. Ci fu anche un'altra domanda che fecero, una domanda che fece la Bergoglio. E c'ho anche il video di quella, dovrei averlo ancora. Un bambino gli fa una domanda a Bergoglio e gli dice, Santità, una domanda, perché Gesù ha dovuto morire in croce? Bergoglio fa una lunga pausa. Se tu ti aspetti una risposta solenne, salvezza. E Bergoglio risponde dopo alla fine, dice, non lo so.
Oh.
È
triste.
Ma tu sei Papa infallibile, scusa. Ma come, non sai che Gesù... E che ci fai rivestito da Papa? Perché non vai in un circo equestre a domesticare gli asinelli? Insomma, si vede che quest'uomo secolare studiava più la letteratura massonica che la Bibbia. Era un genio della politica, Bergoglio. Però, spiritualmente, non, credo che era morto due volte questo qua, come dice nell'Epistola di Giuda. Il poveraccio, a parte ripetere alla finestra belle predichelle preparate ad arte, però dai suoi segretari, non è mai apparso conoscere la parola di Dio, la quale parola di Dio spiega più che chiaramente perché Gesù è dovuto morire in croce. Angela, andiamo alla parola per cortesia,
sì,
nel caso qualcuno abbia questa domanda. Perché Gesù è morto? Matteo 20:28, il figlio è venuto per cosa?
Per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Matteo 20:28.
Oh, Gesù è venuto per barattare la sua vita con la nostra, la sua morte con la nostra, per redimerci dai nostri peccati, così che non dobbiamo andare all'inferno, signor Bergoglio, ovunque lei si trovi adesso, nel mondo dello spirito, non la invidio. Giovanni 10:15, Angelina.
Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Giovanni 10:15.
Perché è morto Gesù? Per dare la vita per le pecore.
Grazie,
per
Signore.
Me, per te.
Alleluia.
L'ha data anche per Bergoglio se l'avesse accettato.
Sì.
Sospetto che non l'ho mai accettato. Giovanni 10:11.
Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Giovanni 10:11.
Perché Gesù è morto? Per dare la vita per le pecore. Romani 5, Angela, 9. Mi fermo lì.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Romani 5, verso 9.
Perché è morto Gesù?
Grazie, Signore.
Per giustificarci attraverso il suo sangue, attraverso la croce.
Gloria a Dio.
Attraverso il Calvario, attraverso il suo sacrificio.
Grazie Gesù.
E per mezzo di lui salvarci dall'ira.
Amen.
Perché il mondo è sotto l'ira di Dio. Hanno seguito il diavolo, hanno fatto guerre, stanno ancora facendo guerre, si odiano l'un l'altro, rigettano Gesù, la salvezza. Non parlo delle chiese. Rigettare una chiesa, ecco, conciato come sono le chiese, li capisco questi poveri atei, però rigettare Gesù Cristo, quello no. A me no, ma non mi fa né caldo né freddo che si fanno sbattezzare dalle chiese, tanto il battesimo dell'acqua non conta quasi niente, è solo un simbolo. Ma respingere il figlio di Dio, respingere l'agnello, respingere il crocifisso. Il crocifisso non è una pezza di legno attaccato alla parete, il crocifisso Gesù. Questo, su queste cose c'è non solo la pena di morte, ma la pena dell'inferno eterno. Angela, se c'è altre domande, sono io, ti lascio andare, no, che ti vai a riposare, poverina.
Oh no, questo, no, io non sono stanca. Questo
predicatore che grida sempre.
No, io non sono stanca affatto. Fratelli, se avete domande, inviate. Io non avrei altre domande per stasera, però vediamo cosa succede nei prossimi giorni, poi ne parliamo di nuovo.
Bene, bene. Allora, mentre i massoni fanno lutto in America, c'è chi festeggia finalmente morto.
Oh.
In America, che quella senatrice lì, Marjorie si chiama, dice, oh, finalmente Dio lo giudica. Così la pensano molti in America. Infatti, in effetti, non mi vorrei trovare nei suoi panni, nelle sue pantofole. Fammi pregare per i fratelli.
Sì.
Fratelli, che il Signore vi benedica. Voglia Dio che avete ricevuto il messaggio, che dovete prepararvi.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo possa il Signore aiutarvi, che ci mettiamo, che vi mettiate, ci mettiamo in ginocchio ad ascoltare Gesù, la sua voce che ci dice, il solo che ci può dire cosa fare, come fare. Ognuno di voi, ognuno di noi, anche noi fratelli, abbiamo problemi, difficoltà. Cosa credete, che il diavolo combatte solo voi? So che ci scrivete la lista dei problemi, continuate a farlo, amiamo pregare per voi e vediamo che le preghiere sono corrisposte. Ma fratelli, siamo combattuti anche noi abbiamo la nostra croce, non crediate, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Fratelli, vi benedico, che lo Spirito Santo vi guidi dove? Nella vostra cameretta, e chiuso l'uscio, che possiate cadere sulla vostra ginocchia e ascoltare colui che vi ama, ascoltare Gesù che solo vuole guidarvi, amarvi. Giovanni 16:13 cosa dice? Lo Spirito Santo vi guiderà in tutta la verità e vi mostrerà cose a venire. Non Nostradamus, non la Madonna, la Madonnina di Međugorje che è falsa, non è la vera Maria. Non Malachi, non le veggenti di qui e le veggenti di là, ma Gesù Cristo, lo Spirito Santo. Possiate, fratelli, ricevere la direzione di Dio nella vostra vita, nei vostri problemi, chi vuole spostarsi, chi vuole fare qualcos'altro, possiate ascoltare Lui, la sua voce. E come? Sulle ginocchia vi parlerà. Vieni, appartati con me nel deserto, dice il Signore. Magari il deserto della tua stanzetta. Chiudi l'uscio e io ti parlerò. Perché tu, Chiesa fedele, tu sei la mia amata. Tu sei la mia sposa, Chiesa fedele. Io ho tanti figli fedeli in tutte le chiese. Non perché sono cattolici, protestanti, testimoni di Geova, ma nonostante questo, io vi benedico. Alleluia.
Amen.
Angela, io ti do il microfono così che tu subito chiudi
sì,
e ti mando a riposarti.
Grazie. Allora, vi saluto, fratelli. Il Signore vi benedica. Scriveteci se avete domande. Rimaniamo in contatto e ci risentiamo sabato alle ore 16. Ciao, un abbraccio.
Alleluia. Un bacione. Fratelli, fratellini, sorelle, sorelline, specialmente i bambini piccoli, vi do un bacio. Figlioletti dolci, vi do un bacio forte, forte.
Amen.
Vi dico che Gesù vi ama. Gesù alla sera lì che dorme, dorme con voi. Lui non dorme mai, però con voi sì, almeno è lì. Vi protegge. Dio vi benedica.
Amen.
Alleluia.
Signore, vengo a te, rinnova e cambia.